Catamete con pace, allora entriamo nell'altro passaggio, quello che tocca da vicino il linguaggio che ci viene offerto da Genesi proprio attraverso la vicenda di Giuseppe. Ed è proprio questo passaggio che anche per me è stato sorpresa e che mi ha poi aperto, oltre che per la bellezza in se stesso e di sua importanza, mi ha aperto uno sguardo di futuro, mi ha fatto intravedere com'era logico oramai orientare quell'ascolto che abbiamo cominciato e di cui siamo persuasi. E beh, sappiamo, sono in particolare nei capitoli dal 37 al 50 che è raccontata la storia della discendenza di Giacobbe e dentro questa storia emerge singolarmente la figura di Giuseppe. Perché dicevo anche per me sorpresa? Perché come mi sono addentrato nella riflessione cogliendo per quanto riuscivo gli aspetti più singolari e veri, mi sono anche fatto aiutare, come un po' fatto sempre in questo percorso di ascolto, anche da qualche commentatore bravo e soprattutto, beh, bravo perché credo serio esegeticamente, ma perché trasparentemente in quello che dice o in quello che scrive ha dentro un'esperienza di parola di Dio pregata e non solo studiata. Tant'è che oltre che pregata è anche condivisa, magari diventa anche comunicazione della fede all'interno dei dovesti contesti. Ora, tra questi autori amici che mi hanno amici perché alcuni non li conosco, anzi non ci sono più, alcuni però li conosco. Pino Stancari lo conosco, gesuita che vive a Caserta, Caserta. Caserta, nella periferia da anni, proprio in un contesto anche molto povero, questa piccola fraternità di padri gesuiti, però è per intero dedicato alla parola. La sua vita l'ha legata profondamente all'annuncio e alla comprensione della parola. Ora, è stata proprio una sua intuizione, ma che dopo ho potuto verificare di fatto, che mi è parsa davvero convincente. Siccome è mezza paginetta, la leggo semplicemente. La storia di Giuseppe può essere divisa in due momenti principali, la discesa e la risalita. Discesa e risalita sono descritte in stretta interconnessione fra di loro. Si può parlare di una discesa in quanto c'è una risalita e viceversa. Questo grande disegno narrativo è caratterizzato, eccolo il passaggio, da un movimento pasquale. Esso si sviluppa lungo i due itinerari della discesa e della risalita, che già nella storia della salvezza segnano il cammino del popolo di Dio per diventare poi, nella pienezza dei tempi, le due grandi tappe del percorso di Cristo Signore. Di tutto questo è premonizione eloquente e straordinariamente efficace la storia di Giuseppe, colui che discende e risale. Ed è vero, e ci aiuteremo ora tra poco, ma facendo allusione e riferimento al testo, senza proporre noi chissà quale nuova chiave di lettura, però è indubitabile che ci sia un andamento, movimento pasquale. E allora dice, si è ancora nella fase iniziale della storia della salvezza. Questo, di Genesi, è il tempo delle promesse. Ma proprio in questo tempo, quando i compimenti sono solo attesi, già ci è data una premonizione dello sviluppo completo di quel viaggio che il popolo di Dio compirà e che si concluderà con la Pasqua del Messia, che muore e risorge. La storia di Giuseppe è promessa, anticipazione e sguardo profetico in vista della discesa e della risalita, mediante le quali giungerà alla realizzazione definitiva l'intero disegno della salvezza. Io mi sono proprio ritrovato in queste parole, ma che ho conosciuto dopo che avevo cominciato a leggere, a puntualizzare, ma perché mi paiono obiettivamente vere. E certo, per noi hanno dentro anche un esito importante. Oggi ci aiuteremo a cogliere attraverso i riferimenti a Genesi quello che è movimento di discesa della vita di Giuseppe e movimento di risalita. E non potrai che riconoscere in questo davvero l'esistere di un movimento pasquale, del discendere e del risalire, chiave di lettura credo estremamente profonda e vera del percorso di Gesù. E allora, ecco, questo ho proprio pensato di entrarci nella narrazione di Giuseppe sempre in quella forma complessiva ed insieme, quasi un po' panoramica, ma panoramica non è giusto, perché in realtà abbiamo fatto degli affondi estremamente seri. Sì, panoramica perché non descrive tutto, perché non fa riferimento a tutto, ma il complesso del messaggio diventa davvero estremamente denso. E allora appunto lo faremo con anche, se vi piace, come dire, un suggerimento per un esercizio di preghiera per oggi, per stasera. Proprio alla luce di questa considerazione. E da domani però devo riconoscere che questa parola degli inizi, che si va completando nel cammino dei patriarchi, apre direttamente alla Pasqua. Direttamente. Certo, sappiamo che c'è dentro addirittura un esodo, tutta la vicenda di storia, di fede, di peccato, di disunione e di ritorno, di deportazione e di ritorno in patria del popolo di Dio. C'è dentro la profezia, c'è dentro la preghiera salmodica, c'è dentro l'insieme della narrazione che tutti noi conosciamo. Ma è indubitabile che la parola direttamente collegata alla parola degli inizi che abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando è esattamente quella della Pasqua. E allora da domani sembra che cambi il versante. L'orientamento andrà esattamente al movimento pasquale di Cristo e al nostro movimento pasquale e al nostro cammino che tenta di vivere di realizzare un vero e proprio movimento pasquale. Ma mi ci sono proprio trovato portato a questo. Quindi nessun intento per dire non mi interessa tutto il resto. No, non ho per nulla nessun intento. Ma siccome noi abbiamo la disponibilità di nuove meditazioni, non di più, a meno che sospendiamo tutti gli impegni nelle nostre parrocchie e andiamo avanti ad oltranza, non ci stancheremmo magari, ma credo che sia un po' difficile, no? A me pare di avere un poco legittimato la scelta di riconoscere che soprattutto l'itinerario di Giuseppe ti rimanda radicalmente alla Pasqua di Gesù. E allora perché non riconoscere in essa l'ultima definitiva parola degli inizi? Ecco, questo è un po' la piccola introduzione a oggi, ma vedete, non è un'introduzione di carattere didattico. Questo avviene perché entri in preghiera, perché ascolti, perché altrimenti evidentemente saresti tutto preso dal singolo testo, dalle narrazioni, dall'intreccio delle diverse tradizioni che lo compongono, e poi saresti continuamente coinvolto a vedere il dopo, soprattutto la successione quasi immediata dell'esperienza dell'Esodo. Ma davvero questo credo che possa essere un po' di aiuto. Io nel farlo non cambio registro, cioè assumo la provocazione di fondo della parola di Genesi, il movimento pasquale nella vita di Giuseppe, ma dopo costantemente sento l'esigenza di aiutarci tra noi ad accostare i nostri vissuti, perché questo è davvero qualcosa di prezioso. In tanti me l'avete detto in questi giorni che si trova un aiuto in questo, un aiuto che può soltanto iniziare adesso, ma dopo è un aiuto che veramente può condurre avanti, può condurre in maniera sensibilmente profonda ad intuire qualcosa che è grande ed è importante. Ecco, allora sosto un poco prima dell'invito finale, porto un poco sulla vicenda della vita di Giuseppe, davvero nella duplice scansione dell'itinerario di discesa e dell'itinerario di risalita. Piccolissimi appunti, dove però subito entriamo anche in, credo, in quello che è il fascino più roccioso di questo testo. Questo è davvero un fascino, perché racconta quella vicenda di quella famiglia, racconta la vicenda di Giuseppe, di quello che accade all'interno della vicenda della famiglia di Giacobbe, ma racconta qualcosa che poi non riusciamo più ad abbracciare se non facendo riferimento alla sigla fondamentale che è propria di chi ascolta pregando la parola della Scrittura e riconosce in esso davvero il modo con cui il Signore conduce il nostro cammino, quello di ieri, quello di oggi, quello che continuerà ad essere il cammino del suo popolo domani. Allora, qualche piccolo cenno relativo ai passi di discesa, dove rimando ai capitoli, ecco quello che ho accennato, ma credo che abbia davvero un valore poterlo accostare ed ascoltare così. Anzitutto si può parlare, anche qui mi ha aiutato Pino Stancari, pochissime paginette, ma mi ha aiutato perché vedo una traccia coerente e poi perché mi sono ritrovato, ecco, dalla preghiera al passare a quello che diceva lui e scriveva, ritrovavo proprio una singolare continuità. Anzitutto una persecuzione. E questa persecuzione viene dal risentimento dei fratelli, che non lo sopportano. Ha conosciuto da vicino la gelosia dei fratelli, ne ha subito l'invidia ed è stato gettato nella cisterna. Era un uomo solo, solo e abbandonato, nella cisterna, appunto. Quindi un violento abbassamento di discesa. È una discesa subita. E annoto questo perché quando parleremo della discesa di Gesù solo parzialmente è una discesa subita. No, quella è una discesa voluta. E questa è la Pasqua, è la commovente Pasqua del Signore. Un secondo passaggio, vado davvero telegraficamente, è quello della schiavitù, capitolo 39 in particolare. Aveva perduto la tunica, adesso perde anche la veste. È sempre più nudo e sprofonda, sempre più in basso. Dalla cisterna all'Egitto, che è la terra degli schiavi, ossia la terra degli ebrei, nella quale si è esposti alle ingiustizie e alle sopraffazioni più arbitrarie. Il grido, no? Nascerà da lì, da queste ingiustizie e sopraffazioni. E sarà il grido che genererà l'intervento di Dio. Ho udito il grido del mio popolo schiavo in Egitto. L'esodo incomincerà così. Ora, Giuseppe è dentro questa dinamica. E questo è davvero una progressione di discesa drammatica, pagata di persona. Tocca da vicino la sua vita, la sua carne, la sua storia. Ancora, il terzo passaggio è la prigionia, è il capitolo 40. Gli vengono affidati dei compiti al servizio dei carcerati, ma di fatto, e questa sarà un'amarezza e una sorpresa grande per lui, sarà però dimenticato quando si tratterà di far emergere le nuove responsabilità e competenze. Impara tante cose, ma non è in grado di uscire di là. E questo non dipende da lui. E questo è indubbiamente un ulteriore gradino di abbassamento, di discesa, di espropriazione di sé. Quindi la dinamica della discesa e della risalita è una dinamica seria, è una dinamica scritta nella carne, nella storia di Giuseppe, della sua avventura. Ma nel capitolo 41-42 mi pare particolarmente efficace la rilettura di Stancari, lui la chiama l'autorinnegamento, perché dice non subisce più la schiavitù dominante nella società egiziana. Il fatto vero è che oramai lui è diventato un egiziano. Non è più una vittima, ma è un protagonista. Per di più, qui vengono affidati dei compiti di guida, di importanza. L'Egitto è diventata la sua terra. In questo senso, si può dire che Giuseppe ha rinnegato tutto, ha rinnegato se stesso, la sua origine, la sua storia, la sua appartenenza. Di fatto la dinamica è questa, la sua parabola è così. Tant'è che si comporta come un estraneo nei confronti dei fratelli. Il capitolo 42, i versetti 1-9 sono esemplari da questo punto di vista. È straniero per loro. Non lo riconoscono ed è straniero in Egitto perché ha riconosciuto lì i suoi fratelli. È giunto, dice, al fondo della discesa. Ecco, questo è il discendere, la parabola discendente della vita di Giuseppe. Certo, sappiamo di perdere non poco a sorvolare sui fatti che raccontano. Nello stesso tempo, credo che toccheremo con mano che il guadagno complessivo ne esce fortemente maggiorato. Per noi, per gli scopi di questa giornata, per un cammino di esercizi spirituali. Ora davvero a questo punto, dove davvero possiamo dire tocca il fondo e ha toccato il fondo, ricomincia una risalita. Ed è tutta l'altra parte della storia di Giuseppe, che anche qui dico in maniera estremamente sintetica, poi Genesi racconta compiutamente. E comunque subito avvertendo che da solo non potrà risalire, non ce la farà da solo. È diventato consapevole che non risalirà dal fondo di quell'abisso senza i suoi fratelli. E inizia quindi a mettere in atto interventi che potremmo dire sembrano avere un intento prevalentemente pedagogico di chi vuol fare verità in loro, ma in realtà vuol fare verità in se stesso anche. Ma lui si riconosce ancora come un fratello? Lui ha ancora i sentimenti di un fratello? Ecco, questo è un passaggio davvero importante. E la prima provocazione, ma sufficientemente eloquente, è quando incalza i suoi fratelli dicendo: "Ma voi siete delle spie." Ecco, li obbliga al muro e occorrerà ritornare quindi dopo di questo a riportare anche Beniamino, che era il più piccolo, che era davvero il più caro a Giacobbe e avrebbe costretto, perché altrimenti non avrebbe accettato di giudicarli credibili, avrebbe costretto a riportarlo, Beniamino, a strapparlo dalle mani di Giuseppe. E lì solo la mediazione di Ruben ha consentito questo passaggio, forse il più drammatico, il campo degli affetti, della relazione, il vecchio padre Giacobbe, oramai verso il termine, che si priva del suo piccoletto più buono, più amato, perché quello che è sostegno della sua vecchiaia. E del resto la carestia infierisce e bisogna ritornare in Egitto. E anche qui un altro fratello, Giuda, si fa garante. Partono per l'Egitto, promettendo comunque al padre che Beniamino non sarebbe rimasto, divenendo estraneo pure lui. Ecco, questi sono passaggi, faccio un po' fatica, a dirli in questa maniera così solo allusiva, però ecco, davvero riconosco che dopo, per i nostri tempi e per i nostri intenti di questi giorni, questo pur veloce, troppo veloce, diventa un sentiero che ci fa giungere a qualcosa di profondamente importante. È magari una delle sorprese più belle, che troviamo nell'ascolto orante di queste giornate. E qui c'è una prima commovente esperienza rivelatrice, che alla vista di Beniamino un affetto completamente dimenticato riesplode in Giuseppe con potenza. E Giuseppe si commuove, il pianto di Giuseppe si nasconde, non può farsi vedere così. Ma insieme non perde quella sua connotazione di scaltrezza e di abilità. Già lo era stato di Giacobbe, ancor di più di Giuseppe. Quando passato il momento più difficile e c'è il ritorno, è lui a nascondere nel sacco di Beniamino la coppa personale di Giuseppe. E quindi lui solo dovrà rimanere come schiavo. La provocazione è forte, si vede che è una lotta di sentimenti. Io capisco che tante persone brave hanno nella storia di Giuseppe riconosciuto dei sentieri davvero molto belli di riflessione, di preghiera, di ascolto, di condivisione insieme, di gruppo. Ecco, però in questo momento noi davvero riconosciamo che sono tutte passaggi che dicono davvero che la risalita è in atto, perché l'intento non è di smascherare Beniamino il più piccolo, l'intento è di avvicinare la possibilità del riconoscimento tra i fratelli. E si tratta per Giuseppe di verificare davvero che i fratelli sono tali. E il testo, capitolo 44, questo lo dice in maniera esemplare. Così può farsi riconoscere. E può farsi riconoscere in quel passaggio drammatico di Genesi, perché è lui a dire chi è. È lui a dire: io sono il vostro fratello che voi avete venduto. Ma questo appare in un momento dove per la prima volta in tutta la narrazione di Genesi c'è la parola Dio. È l'unico punto. Quando dice: Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. E questa intuizione dice l'ingresso di un orizzonte diverso, totalmente nuovo, con cui rileggere quello che era accaduto. E in questa invocazione a Dio, al Padre, va davvero a concludersi quello che poi sarebbe diventato l'incontro e la pacificazione definitiva tra tutti loro, i fratelli. Davvero questo è aspetto che consente di riconoscere come vera l'esistenza di quello schema squisitamente pasquale. Prima si discende e poi si risale. Questa è l'intreccio complessivo della storia di Giuseppe. Tra l'altro anche qui si moltiplicano le annotazioni belle, no? Forse già conoscete alcuni testi sul tema della relazione tra i fratelli, no? Ma in tanti biblisti di valore, o non solo biblisti, ma hanno davvero portato e messo a fuoco questo tema. A noi è dato di ascoltarlo nel suo impatto forte, perché ci sta a cuore una cosa che credo davvero sia realmente più grande di quello, ed è quello di scorgere che parola tu ci hai voluto dire, oh Dio, dall'inizio, dall'inizio. E se riconosciamo qui il primo apparire di uno schema cosiddetto pasquale, di un movimento pasquale, vuol dire che tu hai messo la Pasqua come parola all'inizio, accanto a quella di Abramo, accanto a quella del sogno di Giacobbe, accanto a questa della storia di Giuseppe, tu hai voluto mettere davvero la parola della Pasqua come la parola degli inizi. Ecco, questo è lo scandaloso riduzione che faccio, ma per evocare il movimento. Dopo Genesi conforta, tu te ne puoi fai aiutare, approfondire quanto desideri. E questo davvero che credo che sia la cosa più importante e preziosa. Ma ed è qui che, confermandomi un po', no? Le cose che si potrebbero dire, è chiaro che diventano molte, però davvero, anche per entrare bene nelle tre ultime meditazioni, ma poi soprattutto anche per entrare bene in questa interpretazione seria di tutta l'avventura di Giuseppe, vorrei proprio affidarvela questa domanda, che magari vi può essere preziosa per la preghiera di stasera. Come lo narreresti, come lo vedresti e come lo narreresti il tuo movimento di discesa e di risalita della vita, della tua esperienza di sequele di discepolo di Gesù, la tua esperienza di ministero. Come lo vedresti questo movimento di discesa e di risalita? Che cosa per te avverti che è stato discesa? E che cosa ha generato questi passi di discesa? Sono accaduto per la successione degli eventi? Sono accaduti per una perdita di quota da parte tua? Sono accaduti per una contingenza esteriore a te? O sono accaduti anche perché qualcosa ha toccato profondamente la tua libertà e il tuo cuore? Io non l'avevo mai provato a pensare alla mia vita come un movimento pasquale. Quando per onestà, con questi pensieri che via via maturavano, questo mi si è imposto come necessario, io dico, questa è proprio una cosa bella. Questo aiuta, questo fa verità nella vita. Istintivamente ti fa dimenticare le tantissime cose non necessarie, ma quelle che ti fa venire in evidenza sono trasparentemente le cose vere. Perché questi passi di discesa? Che cosa è avvenuto nella mia vita perché questo potesse davvero accadere così? E poi, perché questi passi di risalita? Dove ho scelto l'alternativa al discendere e non l'ho semplicemente subito. Ho tentato di realizzarlo. Ecco, io credo che questo sia un preludio davvero importante alle meditazioni che adesso porteranno a compimento un poco i nostri esercizi. Ma ecco, se non è troppo gravoso, e comunque come sempre, io dico sentiamoci liberi, sempre. Sempre, soprattutto in questi passaggi spirituali, però questo potrebbe essere davvero uno spazio di preghiera, di silenzio, di sguardo sulla vita estremamente significativo. L'ho anche provato, l'ho tentato, lo sto tuttora tentando e oltre a riconoscere che non l'avevo mai fatto, riconosco che è davvero una luce per rileggere la vita. I passaggi, brevi o lunga che sia, Che importa? Perché questa è una dinamica che c'è da subito. Da subito. Se poi addirittura nella vita arrivo a una scelta a diventare discepolo del Signore, a fare del Vangelo la parola di riferimento della propria esistenza, e addirittura di diventare una persona dedicata al Vangelo, perché il ministero è fondamentalmente questo, tu dici no, questo non è un esercizio di divagazione, non è una esercitazione opzionale, no, questo è uno sguardo di verità, lampada per i miei passi, Signore. È alla tua parola, anche poco fa nel Salmo abbiamo pregato così, in avvio della salmodia dell'ora media che abbiamo insieme condiviso. E questo mi sembra davvero un aspetto particolarmente importante, per poi dopo aiutarci nei prossimi passaggi a dire: è il tuo movimento pasquale, Signore? Questo forse sarà il capitolo della sorpresa più grande, meglio, non la sorpresa più grande, ma di coglierlo in questa maniera sorprendente, dove la discesa non è subita, ma è scelta, e dove la risalita è intenzionalmente voluta, ma non come strada di successo e di vittoria, ma come strada di dedizione e di consegna. Tant'è che dopo, coerentemente con questo sguardo sempre attento ai nostri vissuti, vorrei proprio alla luce di un po' di quell'ascolto che ho avuto la fortuna e ho la fortuna ancora di vivere e di condividere con moltissimi preti. È davvero la domanda di dove li ritrovo, gli elementi che impediscono o facilitano questo itinerario pasquale. E questo è un entrare davvero nel vissuto. E qui proprio francamente non riuscivo a ritrovare nessuna cosa scritta. Perché a un certo punto devi davvero lasciar parlare gli aspetti vissuti, le esperienze reali, i percorsi autentici. Ma potrebbe essere davvero prezioso anche tutto questo. Ecco, un po' diversa la meditazione di oggi, ma fino ad un certo punto. Del resto, quest'ultima sollecitazione, prova a rileggere la tua vita sullo sfondo del movimento pasquale di discesa e di risalita. E beh, questa non è una cosa secondaria, questo è un affondo serio nella vita e che ti può davvero introdurre ad uno sguardo nuovo anche per te. Questo credo che sia proprio vero e magari questo potrebbe essere anche un segno di sorpresa, di grazia e di dono che il Signore ha preparato per noi per queste giornate che abbiamo intenzionalmente scelto come giornate rigeneranti. Ci fermiamo qua, allora, con la buona preghiera.